Bene, allora vogliamo ancora aprire insieme il capitolo 10 dell'Evangelo di Luca. Luca capitolo 10, leggiamo nuovamente dal versetto 25 al versetto 37. Dice così la scrittura: Ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e gli disse: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Nella legge che cosa sta scritto? Come leggi? Egli rispose: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse: Hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù rispose: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, presi i due denari, li diede all'oste e gli disse: Prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli rispose: Colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse: Va e fa anche tu la stessa cosa. Abbiamo detto in occasione del primo incontro come per poter comprendere il senso, il messaggio di questa parabola è prima di tutto importante capire il contesto nel quale questa parabola appunto viene collocata. Abbiamo detto come è importante capire prima di tutto chi era il destinatario di questa parabola. Noi vediamo dal versetto 25, abbiamo cominciato a leggere da questo versetto, ci viene introdotto un dottore della legge, il quale a un certo punto si alzò per mettere alla prova il Signore Gesù, facendogli una domanda ben precisa. Abbiamo detto come il nostro scopo non è quello di puntare il dito, il nostro dito, di accusare questo dottore della legge, questo fariseo, ma piuttosto quello di capire che cosa animava il cuore di questa persona in quel momento, capire perché Gesù ha avuto il bisogno, la necessità di rivolgere questo messaggio a questa persona, a quella persona. E abbiamo detto in particolare come questi dottori della legge, queste persone incarnano bene quella che è la natura umana. Abbiamo descritto la natura umana e in particolare potremmo pensare a questa immagine di questi uomini che hanno questo sguardo di accusa, di minaccia nei confronti del Signore Gesù. Abbiamo detto che l'uomo, questo dottore della legge, incarnava in se stessa proprio quella che è la natura dell'uomo, che possiamo vedere proprio dalla sua esperienza, si contraddistingue per alcune caratteristiche. Abbiamo detto che l'uomo premedita il male. Infatti abbiamo letto nel versetto 25 come quell'uomo non si trovò davanti a Gesù per caso, ma fu l'esecutore materiale di un piano che mirava proprio a cogliere in flagrante fallo, colpa il Signore Gesù, un piano che mirava a trovare un qualcosa per poterlo accusare. Abbiamo proprio letto, lui si alzò per metterlo alla prova. La premeditazione dell'uomo, l'uomo che premedita il male che non è il frutto del caso, ma è il frutto di quello che c'è nella mente, nel cuore, purtroppo corrotto, colpito dal peccato. Ma poi abbiamo detto ancora che questo dottore della legge è stato sfrontato davanti al Signore Gesù ed è stato anche presuntuoso. Perché? Sfrontato perché non ha avuto vergogna di alzarsi davanti a tutti e di usare un argomento importante come la vita eterna per i suoi scopi. E anche quando Gesù, che ovviamente conosceva il suo cuore, lo ha portato nel terreno della riflessione facendogli una domanda ben precisa: che cosa trovi scritto nella legge? Che cosa leggi nella scrittura? Lui ha avuto la presunzione di dire: io devo amare il Signore con tutto il mio cuore e il mio prossimo come me stesso. Ma chi stava parlando? Stava parlando un uomo che era tutto fuorché quello che diceva. Un uomo che aveva la presunzione nel suo legalismo di essere nel giusto. Ma poi ancora, quando Gesù gli risponde, bene, gli dice: tu hai risposto giustamente, allora, visto che lo sai, fallo. Ma notiamo un uomo che non ha neanche avuto in quel momento lì l'umiltà di riconoscere il messaggio che Gesù gli aveva dato e ha proseguito cercando una giustificazione davanti a Gesù, dicendo: ma chi è il mio prossimo? Cercando ancora di continuare quella che è stata la sua sfida nei confronti del Signore Gesù. E allora vediamo proprio come l'uomo, molte volte davanti ai richiami del Signore, è anche orgoglioso e ostinato. Questo è il contesto che noi troviamo in questa parabola. Quando noi leggiamo questa parabola dobbiamo immaginare questa scena: una folla di persone che guardano il Signore Gesù e lì un uomo che guarda con degli occhi così, con degli occhi pieni di accusa, con degli occhi pieni di malvagità, che vuole contendere con il Signore Gesù per danneggiarlo, per colpirlo. Capiamo quanto è meschino l'uomo, che anche davanti a Dio, e lo vediamo noi oggi attorno a noi, non si fa il minimo scrupolo e cerca di colpire, cerca di accusare, cerca di infangare, di bestemmiare il nome del Signore. In questo contesto Gesù però vuole far riflettere quest'uomo. Ed è per quello che Gesù gli racconta questa parabola. È una parabola rivolta prima di tutto a lui, ma è una parabola rivolta anche ai suoi contemporanei, a quelli che erano lì, che sentivano parlare quel fariseo, quel dottore della legge, e dicevano: ma proprio lui parla, proprio lui dice di amare Dio con tutto il cuore, proprio lui parla di amore verso il prossimo, amore verso gli altri, proprio lui che è un fariseo, che è un dottore della legge, proprio lui che è un ipocrita. Ebbene, il messaggio che Gesù vuole dargli qual è? Gesù gli vuole raccontare questa parabola per dirgli: tu sei così, ma devi cambiare. Come Dio ti vuole, proprio come tu hai letto, proprio come tu hai recitato quelle parole. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e il tuo prossimo come te stesso. E allora il Signore Gesù prende un uomo che ha in sé premeditazione, che è sfrontato, che è presuntuoso, che è ostinato, che è orgoglioso, e attraverso questa parabola gli vuole dire: tu devi cambiare, perché Dio non ti vuole così come sei, ma Dio ti vuole come tu hai detto di essere, come tu hai detto che bisogna essere, cioè amare il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e il tuo prossimo come te stesso. E in particolare questa parabola va proprio a colpire quello che il dottore della legge era e come il dottore della legge avrebbe dovuto cambiare. Gesù attraverso questa parabola fa la radiografia al dottore della legge e gli dà anche dall'altra parte la sua diagnosi e la medicina. Dove lo vediamo? Beh, che cos'erano fondamentalmente i dottori della legge, i farisei? C'erano quattro caratteristiche che li contraddistinguevano, quattro caratteristiche purtroppo negative e che si rivedono proprio in questa stessa parabola. Che cos'erano i dottori della legge, i farisei? Erano legalisti nelle scritture, conoscevano le scritture certamente, ma ne erano legalisti, ne curavano solo l'aspetto legale, trascurando invece quella che era l'efficacia di amore, in conformità ovviamente alla scrittura. E allora Gesù gli ricorda: stai attento, dottore della legge, perché tu sei legalista nella scrittura, ma il Signore ti chiama a mettere in pratica la scrittura. E nella parabola gli dimostra proprio che cosa? Un uomo che ha amato Dio e che ha amato il prossimo come se stesso. Ma com'era ancora il fariseo, il dottore della legge? Era ricolmo di pregiudizi. I farisei guardavano dall'alto verso il basso tutti quanti. E cosa gli vuole insegnare Gesù? Guarda che c'è stato un uomo che si è donato senza pregiudizi, lo vedremo, il samaritano. Un uomo che avrebbe avuto ragione lui di comportarsi come gli altri, ma che invece si donò interamente senza pregiudizi. Ma Gesù gli ricorda ancora: tu fariseo che ami stare ai primi posti, che ami farti vedere, che ami i pubblici saluti, che ami essere pubblicizzato, che ami la fama, ricordati che le tue azioni lasciano un segno, che gli altri ti giudicano per le azioni che compi, che le tue azioni lasciano un messaggio, che le tue azioni parlano, che le tue azioni dicono chi tu sei, che cosa c'è nel tuo cuore, quali sono le tue idee, quali sono i tuoi pensieri, che la gente è impressionata positivamente o negativamente da quello che fai. E poi infine ricordati, fariseo, tu che sei senza legami affettivi, che ti tieni separato, distaccato dagli altri, perché sei superiore, perché sei più grande, perché sei più importante. Non sottovalutare i legami d'amore che tu puoi stabilire. Non sottovalutare che non solo le tue azioni parlano e lasciano il segno, ma possono essere un mezzo per stabilire dei legami d'amore, secondo ovviamente quello che è l'amore del Signore. Il Signore Gesù in questa parabola fa la radiografia di quest'uomo. Gli mostra questi quattro aspetti, gliene mostra anche altri, ma noi vedremo solo questi quattro aspetti per brevità. E gli fa vedere, attraverso uno straniero, attraverso un samaritano, il risvolto, il rovescio della medaglia rispetto a queste quattro cose. Questo è quello che tu sei, ma questo è quello che tu invece dici che dovresti essere e come il Signore ti vuole. E te lo faccio vedere, dice Gesù, attraverso un esempio. Allora, entriamo proprio brevemente in questi quattro aspetti. Il primo aspetto che osserviamo è questo: mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto. Chi scendeva su quella via? Ovviamente Gesù inizia il suo racconto e ovviamente non è casuale il racconto. Gesù non è che si è inventato una storiella. Gesù ha portato un racconto che aveva dei soggetti specifici ben precisi. Se Gesù ha citato un sacerdote, un levita, un samaritano, c'era una ragione precisa. E ovviamente la ragione era proprio nascosta, contenuta nel messaggio che Gesù voleva dare. Allora Gesù comincia e presenta le prime due persone che percorrono la stessa via che percorreva quell'uomo. La prima cosa che Gesù vuol far vedere alla folla e al samaritano e al dottore della legge, scusate, è proprio la malvagità dell'uomo. E Gesù lo fa vedere attraverso due aspetti. Gesù fa vedere come l'uomo abbia voltato le spalle al comandamento di Dio. Da dove stava venendo quell'uomo? Da Gerusalemme. E stava andando verso Gerico. Peccato che Gerico era una città che non avrebbe dovuto esistere. Perché il Signore aveva proibito, aveva detto, maledetto chiaramente, dopo il trionfo del suo popolo, guidato da Giosuè, che quella città non avrebbe dovuto essere ricostruita. Invece Gerico c'era. Perché c'era? Perché l'uomo è caparbio, perché l'uomo è testone, perché l'uomo è ribelle. Allora Gerico era lì e quest'uomo stava percorrendo quella via da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in che cosa? In uomini che agivano come? Agivano guidati dalla loro malvagità, dalla loro caparbietà, dal loro peccato. E che cosa fecero quegli uomini? Lo rapinarono, lo derubarono e lo lasciarono lì, per terra, mezzo morto, destinato a morire. Su quella stessa via, la via che ci parla, una via che ci parla della malvagità dell'uomo, scendevano a un certo punto un sacerdote e un levita. Chi erano i sacerdoti e i leviti? Erano persone speciali, erano persone viste da Dio in modo particolare, erano persone che avevano avuto un ruolo straordinario all'interno del popolo. E in particolare noi osserviamo due aspetti dei sacerdoti e dei leviti. Parlando di sacerdoti, la scrittura in Malachia dice: le labbra del sacerdote sono le custodie della scienza e dalla sua bocca si ricerca la legge. Sulla bocca del sacerdote c'era, avrebbe dovuto esserci, la scrittura, la parola, la legge, la scienza. È dalla sua bocca che le persone avrebbero tratto gli insegnamenti. Perché? Perché loro erano gli studiosi della parola, loro erano gli studiosi della legge, loro erano i custodi della legge, i custodi della scienza. Questi erano i sacerdoti e i leviti. Non a caso quel dottore della legge, un dottore della legge, un dotto nella legge, seppe recitare benissimo quello che era il comandamento che il Signore Gesù che il Signore voleva da lui, perché lo conosceva. E lo conosceva bene, perché magari lo aveva studiato fin dalla sua tenera età. I sacerdoti e i leviti, noi li dobbiamo pensare come i massimi esponenti della legge dell'epoca, come coloro sulle cui labbra c'era la legge, come coloro nei confronti dei quali, se qualcuno avesse voluto imparare qualcosa, avrebbe dovuto rivolgersi. Erano loro i depositari della scienza in mezzo al popolo. Erano loro che avevano il privilegio costantemente, continuamente, di crescere e conoscere la legge del Signore. Ma non solo. Il Signore aveva affidato un compito straordinario ai sacerdoti. I sacerdoti, come uomini di legge, come uomini di scienza, potremmo dire, la scienza che si trova nel Signore, come uomini radicati nei comandamenti, nella parola di Dio, avrebbero dovuto essere un esempio davanti al popolo. E infatti cosa dice per esempio il Deuteronomio, al capitolo 20? Quando andrai alla guerra, il sacerdote si farà avanti, parlerà al popolo. Ascolta Israele, voi state oggi per impegnare battaglia contro i vostri nemici. Il vostro cuore non venga meno, non temete, non vi smarrite e non vi spaventate davanti a loro. Cosa avrebbe dovuto fare il sacerdote? Avrebbe dovuto essere l'esempio, avrebbe dovuto essere il punto di riferimento, avrebbe dovuto essere il motivatore, avrebbe dovuto essere che quello che pronto, sul piede di guerra, pronto a partire, avrebbe dovuto alzarsi davanti a tutto il popolo e attraverso i comandamenti del Signore incoraggiare il popolo. Ma non poteva essere un uomo, prima di tutto lui, timoroso, perché altrimenti che razza di messaggio avrebbe dato al popolo? Avrebbe dovuto essere un uomo forte, un uomo coraggioso, un uomo integro, in che cosa? In quella legge che il Signore lo chiamava ad amministrare. Allora il sacerdote chi era? Era un uomo speciale. Era un uomo che davanti a Dio aveva un valore straordinario. Era l'uomo che aveva il privilegio di crescere, di conoscere la legge del Signore e di trasmettere questa legge al popolo attraverso la sua bocca e attraverso la sua condotta. Era una luce in mezzo al popolo, quella luce che avrebbe dovuto indicare il sentiero che il popolo avrebbe dovuto compiere. Era colui che avrebbe dovuto sostenere il popolo nei momenti difficili, era colui che avrebbe dovuto incoraggiarlo, era colui che avrebbe dovuto esortarlo, ma anche custodirlo, guidarlo. Questo era il compito straordinario che il Signore aveva affidato a questi sacerdoti. Allora immaginiamoci quell'uomo per terra, ferito, mezzo morto, che vede arrivare un sacerdote e lo riconosce e dice: sta arrivando un sacerdote! Come sono fortunato! Se non mi aiuta lui, chi mi deve aiutare? È un sacerdote, è un esempio per me. È colui che ha studiato la legge, è colui che più di tutti conosce i comandamenti del Signore, l'amore del Signore. E invece qual è la scena che si presenta davanti a quest'uomo? Questa scena, un uomo che se ne va di spalle. Mettiamoci nei panni di quell'uomo, ferito, a terra, che vede passare un sacerdote, lo vede cambiare strada, perché dice la scrittura, lo vide e passò oltre dall'altra parte, e lo si vede che lo guarda, magari i loro sguardi anche si incrociano, e se lo vede andare via lontano, senza neanche fermarsi. Questo è quello che aveva fatto il sacerdote in quel momento. Il sacerdote viene messo nella parabola proprio davanti al dottore della legge come un esempio di che cosa? Di un uomo che aveva sì ascoltato la parola, che aveva sì letto la parola, ma che in quel momento non l'aveva messa in pratica. Cos'è che mancava nel sacerdote? Mancava la relazione tra la teoria e la pratica. E quell'uomo, quel povero uomo su quella via, ferito, mezzo morto per terra, ha sperimentato proprio questo. Ha visto un sacerdote scendere, lo ha riconosciuto, ha detto: se non mi aiuta lui, chi mi deve aiutare? Lui è la guida, lui è colui che più di tutti conosce gli insegnamenti del Signore, e poi lo ha visto andare via di spalle, lontano. Beh, però poi è arrivato il levita. E beh, ma se ha mancato il sacerdote, non mi andrà male anche la seconda volta, dice quell'uomo. Va bene una volta, però due su due, pure io. il Levita mi aiuterà, insomma, non è un sacerdote, però comunque anche lui fa il servizio nel Tempio, conosce gli insegnamenti del Signore, è radicato esattamente come sacerdote. Beh, mi aiuterà il Levita. E invece cosa fa il Levita? Fa la stessa cosa. Lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. È interessante questa parola, ma. Lo vide, ma. È un avversativo. Ha fatto un qualcosa che è l'esatto contrario di quello che avrebbe dovuto fare. Lo vide. E la scrittura lo dice, il Signore Gesù lo dice, l'ha visto. Lo ha fatto nella piena consapevolezza di compiere quel gesto. Non è stata una cosa casuale, una cosa fortuita. Gesù lo sottolinea. Ti ha visto, ma volutamente se ne è andato. Allora passerai le vita. È uguale. Ti ha visto anche lui, ma volutamente se ne è andato. Qual è il messaggio che Gesù vuole portare? Tu, dottore della legge, dici ama il tuo prossimo, ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutta la tua anima, ama il tuo prossimo come te stesso? È giusto. La teoria la conosci. Ma tu sei come quel sacerdote, come quel levita. Passi oltre dall'atto opposto, trascurando la cosa più importante. Qual è la cosa più importante? Metti in pratica quello che dici. Gesù glielo dice chiaramente, tu vieni qui, mi provochi, mi fai una domanda, vuoi sapere la risposta, ma la risposta ce l'hai tu la risposta. Qual è la risposta? Fai questo, fai questo, fai questo, bravo, vai e fallo. Qual è il problema? Ma era lì il problema, che quell'uomo non voleva farlo. O meglio, non era quello il suo obiettivo. Cosa dice Gesù ai farisei? Perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? E notiamo cosa dice ancora. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me. Lasciateli. Sono ciechi, guide di ciechi. Ora se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. Gesù dice lasciateli, sono ciechi. Dottore della legge, tu ti fai tanto grande. Sei cieco, basta, è inutile che ti illudi, tu sei cieco. E la cosa peggiore in quel momento è che quelli che c'erano intorno annuivano, non potevano che confermare, dicevano tu ci parli di amore verso il prossimo, tu parli di amare il tuo Dio con tutto il tuo cuore, tu, dottore della legge, proprio tu stai parlando. Se lui è arrivato a doversi giustificare è perché in quel momento aveva capito che Gesù lo aveva accolto in un punto in cui lui era estremamente mancante. E allora Gesù è proprio lì che va a cogliere. Dice, vuoi sapere qual è il tuo primo problema? Tu la legge la conosci tutta a memoria, ma ne avessi messa in pratica una parte. Questo è il tuo problema. Vuoi vedere cosa succede? Vuoi vedere cosa si prova a confrontarsi con persone come te? Ebbene, allora ti racconto una storia, ti faccio un esempio. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, era mezzo morto, ha visto uno come te, si è illuso che tu lo si è illuso che quest'uomo lo aiutasse. Ma quest'uomo sai cosa ha fatto? Ah, la legge la conosceva tutta a memoria. Sapeva benissimo anche le parole che tu mi hai detto. Ma quando lo ha visto, si è girato dall'altra parte, se n'è andato. Hai visto come si è comportato? Così si è comportato. Così ti comporti tu. Così sei tu. Non ti illudere, perché tu non sei diverso. E questo è quello che gli stava dicendo il Signore Gesù. E dice bene Giacomo, illudendo voi stessi. Chi si comporta in questo modo è un illuso. È un illuso, perché pensa di conoscere, ma poi con la condotta dimostra tutt'altro. Ed è interessante quello che Gesù dice proprio al popolo, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Non illudetevi, dice Gesù, perché se siete come loro non avete capito niente. Ah, loro la teoria la conoscono tutta, ma non hanno capito niente. Sono ciechi, guide di ciechi. Lasciateli, dice Gesù, ignorateli, non merita seguirli. È un giudizio negativo quello che il Signore Gesù sta dando nei confronti di questo fariseo. È un giudizio che lo vuole portare alla riflessione. Dov'è la legge, gli dice il Signore? Dov'è la scrittura? È nella tua testa, certo, lì c'è tutta. Ma è scesa nel tuo cuore? No, allora hai un problema. Qual è il tuo problema? È che sei un illuso. È che il giudizio di Dio su di te è negativo. Cosa diceva Gesù? Voi vi proclamate giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Perché quello, scusate da quando riesco a leggere, perché quello che è eccelso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Quello che è eccelso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Qual è il messaggio che traiamo per noi? Dov'è la scrittura? È nella nostra testa? Buono, è giusto. È giusto che la leggiamo, è giusto che la studiamo, è giusto che meditiamo, ma non cadiamo nell'errore di illuderci come fece quel dottore della legge. Non cadiamo nell'errore di fare la stessa fine che fece quell'uomo, di abbandonare davvero il comandamento del Signore, di impedire alla scrittura di scendere nel nostro cuore, di cambiare la nostra vita, di modellarci. Che la scrittura non rimanga un qualche cosa di teorico, come fu per quest'uomo, ma che possa scendere nel nostro cuore, possa cambiare la nostra vita. Altrimenti noi rimarremo degli illusi. E il giudizio del Signore sarà un giudizio negativo. E saremo come quel fariseo, scusate, come quel sacerdote e come quel levita. Magari conosceremo la Bibbia a memoria, ma anche nelle piccole cose dimostreremo quello che davvero c'è nel nostro cuore. Ma poi Gesù continua e gli fa vedere l'altra parte. Da una parte un uomo che se ne va di spalle, dall'altra parte invece un uomo che arriva e che si prende in braccio, si fa carico di quel poveraccio. Leggiamo dai versetti 33 e 35, un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne ebbe pietà, e chinato si fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse alla locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo prese i 2 denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno. Cosa ha fatto quel samaritano? Si è preso cura completamente di quell'uomo. È interessante come Gesù descriva questa scena. Il samaritano non era diverso dal sacerdote e dal levita. Stava scendendo per quella via perché c'aveva i fatti suoi da farsi, esattamente come il sacerdote ed il levita. Ma c'è una sostanziale differenza. Innanzitutto è un samaritano, non è un fratello, un israelita, un esempio, è uno straniero, è un nemico. Ma quando il Signore ci chiama a donarci, non ci sono questi pregiudizi. Ovviamente, sempre noi dobbiamo sempre vedere questo aspetto nel pieno rispetto dell'insegnamento biblico. Ma quando il Signore ci chiama ad amare gli altri, ci chiama a farlo senza pregiudizi. Il levita e il sacerdote erano fratelli di quell'uomo. Gli israeliti si chiamavano fratelli. Erano suoi connazionari. Il samaritano era un nemico, era una persona che loro consideravano di serie B. Era una persona, e lo abbiamo detto anche l'altra volta, il dottore della legge alla fine, piuttosto che dire quel nome, ha girato attorno con un sacco di parole, ma il nome samaritano non lo ha detto. Perché? Perché lo considerava un essere inferiore. E il samaritano sapeva di essere considerato inferiore da quell'uomo che stava per terra, ma non gli interessava, ma non gli importava. Là non c'era un nemico, là non c'era un israelita, là non c'era uno che si considerava superiore a lui, là c'era un uomo che stava morendo e che aveva bisogno di essere aiutato e non importava tutto il resto. Invece il levita e il sacerdote non hanno ragionato così. I loro impegni erano più importanti, non si sarebbero mai sporcati le mani con quell'uomo. Questo samaritano era in viaggio, aveva il suo tempo, aveva i suoi impegni, esattamente come li hanno avuti il sacerdote e il levita, ma gli impegni del sacerdote e il levita erano troppo importanti per salvare la vita di un uomo. Per il samaritano no, non c'era nulla di più importante di una vita. E cosa fa il samaritano? Molla tutto quello che doveva fare. E dedica il suo tempo, il suo impegno e le sue risorse ad aiutare un poveraccio, senza pregiudizi. E questo è il suo obiettivo. Si dedica a quella persona. Cosa fa il samaritano? Lo vide e ne ebbe pietà. Non ha avuto ribrezzo di quello che stava davanti a sé. Magari quell'uomo non doveva essere un bello spettacolo. Ma lui non si è fermato lì, non importa. Io mi sporco le mani, se me le devo sporcare, me le sporco perché è giusto, vale la pena che io lo aiuti. Non solo, si è avvicinato a lui, ha abbattuto questi pregiudizi. Gli ha dedicato che cosa? Tutti i suoi beni. Noi lo vediamo, gli ha dedicato il suo tempo, il suo impegno, i suoi beni preziosi, il suo olio. Ha preso l'olio per lavargli le ferite, ha preso il vino per lavargli le ferite, lo ha messo sul proprio cavallo, sulla propria cavalcatura, i suoi beni anche necessari. Ha preso dei soldi, gli ha dato anche i suoi soldi. E poi ha continuato ad investire su quella cosa. Non è arrivato lì e ha detto: beh, adesso, oste, qua ci sono i soldi per i 2 giorni, poi prendilo, mollalo lì e basta. No, al mio ritorno, non solo ha dedicato le sue risorse, ma ha pianificato quello che avrebbe fatto da quel momento in poi in funzione del suo ritorno. Quando io tornerò, mi fermerò ancora da te e ti metterò a posto ogni cosa, perché io ho a cuore la vita di questa persona. E mi dedico a lui nell'immediato, mi dedico a lui nell'immediato futuro e mi dedico a lui anche al mio ritorno. È un uomo che si è dato completamente, aprendosi completamente il suo tempo, le sue risorse, i suoi impegni, i suoi beni preziosi, i suoi beni fondamentali, i suoi soldi. Tutto è stato aperto nei confronti di quell'uomo, senza il minimo pregiudizio. Oh, che differenza! Che differenza abissale tra quei 2 uomini che se ne sono andati lasciandolo lì a morire, incuranti del fatto che sarebbe morto, e un uomo che invece avrebbe avuto il diritto di comportarsi in quel modo, e invece ha fatto l'esatto contrario, e si è aperto, si è dato completamente nei confronti di quel poveraccio. Ma ancora, andiamo avanti, le azioni lasciano il segno. Pensiamo a quel poveraccio per terra, mezzo morto, lì, che vede passare quel sacerdote e vede passare quel levita. E chi sono il sacerdote e il levita? L'abbiamo detto prima. Sono fratelli, sono i miei connazionali, sono i dottori della legge, sono degli esempi per me. Loro sicuramente mi aiuteranno. Invece no, passano oltre dal lato opposto. Ma cosa poteva pensare quell'uomo lì quando ha visto quella scena? E poi pensiamo invece, a un certo punto vede arrivare un uomo sconosciuto che si prende cura di lui, ma lui non sa chi è. Certo, non è che quello là si è presentato a piacere, sono un samaritano. Quello là si è presentato, gli avrà detto qualcosa. Probabilmente lo avrà capito lì, non lo sappiamo, lo avrà riconosciuto dall'accento, dal modo in cui parlava, dal dialetto, non lo sappiamo. Magari lo avrà capito in seguito che quell'uomo era un samaritano, ma sicuramente prima o poi lo avrà compreso, magari quando lo avrà rivisto i giorni dopo, chi lo sa. Però noi pensiamo un attimino, ma ce la possiamo fare? Quale considerazione poteva avere l'uomo guarito dei suoi fratelli israeliti che lo avevano lasciato mezzo morto? Di un sacerdote che doveva essere un esempio e se ne era andato disinteressandosi, di un levita che aveva fatto la stessa cosa, e di uno straniero, un nemico, uno disprezzato, che invece gli aveva salvato la vita. Io ho provato a immaginarmi quest'uomo che una volta guarito riflette e dice: ma cosa mi è successo? Mi hanno preso dei miei connazionali e mi hanno quasi ammazzato. È passato un sacerdote che dovrebbe essere un esempio e se n'è andato via neanche guardandomi in faccia. Poi è passato un levita, che anche lui dovrebbe essere un esempio e mi ha lasciato mezzo morto anche quello. Oh, alla fine, se sono qui, è grazie a uno straniero pagano, cattivo, che io considero di serie B, che io considero mezzo idolatra, che io ho sempre schifato. Però se non c'era lui, io a quest'ora sarei da un'altra parte, non sarei più qui. Ma che considerazione poteva avere quest'uomo di tutto quello che era successo? Dei suoi fratelli, dei leviti, dei sacerdoti e dei samaritani? Le nostre azioni lasciano il segno. Quello che noi facciamo nei confronti degli altri è è una testimonianza che va oltre a tutte le parole che noi possiamo dire. Il più grande messaggio noi lo portiamo con il nostro comportamento. E quello era un samaritano, sì, era un samaritano, ma averne 100 di amici samaritani come quello avrebbe potuto pensare quell'uomo. E io fossi stato in lui non mi sarei mai più permesso di dire che i samaritani sono delle persone cattive. Anzi, perché se non fosse stato per lui, io non sarei più qui. Io avrei ragionato così. Invece il primo sacerdote, il primo levita, che mi parlava ancora di mettere in pratica la legge, di amare il Signore e di amare il prossimo. Aveva un bel parlare, l'avessi preso, chissà cosa gli avrei fatto. Le azioni lasciano un segno. Questa è la differenza che Gesù gli fa vedere. Vedi, amico, dottore della legge? Io ti ho fatto una domanda, ti ho chiesto cosa devi... Tu mi hai fatto una domanda, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Io ho trovato una risposta, facendoti un'altra domanda. Cosa leggi? Leggo che devo amare il mio prossimo, leggo che devo amare il mio Dio con tutto me stesso. E intorno si sentivano i mormorii. E Gesù gli dice, bravo, quello che dovevi sapere lo sai, vai, fallo, qual è il problema? Ma lui si deve giustificare. Perché si deve giustificare? Perché sapeva benissimo che non era così. Ma la cosa peggiore è che non solo lo sapeva lui, ma lo sapevano anche quelli che c'erano intorno, che dicevano proprio lui parla di quelle cose lì. Andiamo bene, se lui dice questo, siamo a posto. Perché? Perché le sue azioni lasciavano il segno. Perché lui poteva dire tutto quello che voleva. Ma i farisei li conoscevano tutti. Non li conosceva solo Gesù. Non li conosceva solo Giovanni Battista che li copriva di nomi. Li conoscevano tutti. Tutti quanti. Il loro operato era davanti agli occhi di tutti. Avevano un bel parlare. Ma poi quello che ci stava dietro era quello che lasciava il segno. Gesù mette queste due persone, queste due categorie di persone davanti e mette davanti un uomo che ha avuto la sua vita, le sue idee, le sue concezioni completamente stravolte. Da che cosa? Da persone che non hanno parlato, da persone che hanno agito in silenzio, da delle opere che hanno lasciato il segno, in un caso un segno estremamente negativo, nell'altro caso un segno estremamente positivo. Gesù gli dice, rifletti su quell'uomo, a chi si legherà quell'uomo? Quale di quell'uomo sarà il prossimo? Quale amerà come se stesso? Il samaritano. Giusto, ma perché? Perché non ha parlato, perché gli ha salvato la vita. Invece gli altri due parlavano, ma nel momento del bisogno si sono girati dall'altra parte. Come vuoi essere tu? Come voglio essere io? Come vogliamo essere noi? Abbiamo davanti un uomo che sapeva tutto, che conosceva tutto, anzi due uomini, questo sacerdote e questo levita, ma che però all'atto pratico hanno dimostrato di non valere niente. E Dio stesso ha detto loro, voi non valete niente. Gesù glielo ha detto chiaramente attraverso questa parabola. E poi abbiamo un samaritano che non parlava tanto, ma che faceva i fatti e che nella sua semplicità ha dato un messaggio straordinario. E Gesù al fondo di questa parabola gli dice, vedi dottore della legge, adesso spiegami un po', ma a quale quell'uomo sarà legato? Chi sarà colui che si legherà a quell'uomo? Chi sarà considerato il prossimo? Il samaritano. E Gesù gli dice, sì, hai ragione, perché è lui che con le sue azioni ha dimostrato davvero il suo valore spirituale, non gli altri due. Abbiamo davanti questi due esempi. Esempi di due uomini che avevano la legge nella bocca, nella testa, nei pensieri, ma era lontana dal loro cuore. E l'esempio di un uomo in cui invece la legge era scesa nel cuore e aveva trasformato la sua vita. E noi oggi ci possiamo chiedere, ma noi a chi vogliamo assomigliare? A quale di queste due categorie vogliamo appartenere? Ed è una domanda importante questa, che merita una risposta importante. Perché? Perché abbiamo detto, le nostre azioni lasciano il segno. Quale considerazione hanno le persone che ci circondano di noi? Quale considerazione lasciamo davanti agli altri? Quale reputazione spirituale abbiamo davanti agli altri? Quanta credibilità hanno le nostre parole? Quanta credibilità ha la nostra la nostra testimonianza. Quanto valore ha la nostra testimonianza pratica, al di là di quello che noi possiamo dire nel mondo? Il contrasto forte tra questo samaritano e i due dottori della legge ci parla proprio di questo. Ma cosa accadde dopo? Che il Signore Gesù gli parlò e gli ricordò una cosa straordinaria. Tu vuoi essere saggio? Gli disse. Tu vuoi essere intelligente? Adesso hai capito come ti devi comportare. Vai e fallo, gli disse Gesù. E cosa dice la scrittura? In Giacomo, per esempio, chi fra voi è saggio e intelligente? Mostri con la buona condotta le sue opere, compiute con mansuetudine e saggezza. Vuoi essere saggio, dice Giacomo? Allora fallo vedere. Vuoi essere intelligente? Vuoi essere considerato intelligente? Vivila. Vivi quell'intelligenza. Il Signore ti ha dato l'intelligenza perché tu la possa vivere. Il Signore ti ha dato la mente spirituale, il Signore ti ha dato il suo spirito, il Signore ti ha dato di comprendere le sue verità, non perché ti rimangano in testa, ma perché tu le possa vivere. Le possa vivere ogni giorno, come fece quel samaritano. Perché tu sia trasformato dalla parola che ti dice ama il tuo prossimo. E tu amerai il tuo prossimo come te stesso, dice Giacomo, e mostrerai le tue buone opere al di là di ogni pregiudizio che tu possa avere. Ed è bello l'esempio che fa Pietro quando parla delle mogli. Siate soggette ai vostri mariti, affinché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Siano guadagnati dalla condotta. Vuoi mostrare, vuoi vivere davvero quello che dici di essere? Allora mostralo. Perché le tue azioni lasceranno il segno. Le tue azioni saranno la testimonianza di quello che tu sei. E infine un ultimo aspetto. Stabilire dei legami d'amore. Cosa disse? Qual era il comandamento? Ama il tuo prossimo come te stesso. Abbiamo visto due categorie di persone. Abbiamo detto che le azioni lasciano un segno e questo segno ha una conseguenza. Si stabiliscono dei legami. È interessante quello che dice nei versetti 36-37. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quelli gli rispose, colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse, va e fa anche tu la stessa cosa. Qui si vede ancora l'abisso, il baratro, il divario grande che c'è tra il dottore della legge e il samaritano. Cosa gli dice Gesù? Ma secondo te, adesso, ragiona, gli dice, a chi quell'uomo si legherà? Tu dici, ama il tuo prossimo come te stesso, mi hai detto, giusto? Giusto, dottore della legge? Sì, è giusto. Benissimo. Ma secondo te, chi sarà la persona alla quale quell'uomo mostrerà il suo amore e la sua riconoscenza? Cosa risponde lui? Colui che gli usò misericordia. Gesù gli dice, vedi, questi due uomini sono nemici. Il samaritano è un nemico dell'israelita. L'israelita ha il pregiudizio che il samaritano è un suo nemico, lo vedi di malocchio. Però, grazie a quello che il samaritano ha fatto, anche questa barriera verrà tolta e quel samaritano sarà guadagnato come amico dall'israelita, perché lo amerà come se stesso. Vedi questa relazione che si è creata? Gli dice. Chi sarà secondo te questo il suo prossimo? E cosa gli risponde lui? Colui che gli usò misericordia. Piuttosto, come mi hai detto l'altra volta, piuttosto che dire quella parola samaritano, mi mordo la lingua finché me la stacco. Ma samaritano non lo dico. Perché? Perché non ammetterò mai che un samaritano è più bravo di un sacerdote, di un levita. Questo è il muro che Gesù vuol far cadere in quel momento. Gli dice, vedi come sei tu. Gesù conosceva il suo cuore, sapeva che lui avrebbe risposto così. Vedi come sei tu? Tu sei arroccato nel tuo pregiudizio. E nel tuo pregiudizio avresti lasciato a morire là quella persona. Invece guarda come ha ragionato lui. Lui ha ignorato il pregiudizio, lui è andato oltre tutto quello che poteva essere le lotte di classe, la nazionalità, qualsiasi altra cosa. ma si è guadagnato un amico, si è guadagnato una persona. Quando Gesù gli dice ama il tuo prossimo come, quando Gesù applica ama il tuo prossimo come te stesso al rapporto tra quei due, tra l'uomo ferito e il samaritano, sta dicendo lì ci sono due persone che si odiano, che non si considerano, ma che sono diventate profondamente legate, perché le azioni hanno lasciato il segno. Allora immaginiamoci, il samaritano, amato come se stesso l'israelita, nonostante l'israelita lo considerasse un nemico, ma lui non interessava questo, lui guardava l'obiettivo, la meta, devo guadagnare quella persona, devo salvare la vita, e lo ha fatto. Cosa ha ottenuto? Ha ottenuto che l'israelita avrebbe abbattuto quel muro e l'avrebbe considerato più che un fratello, lo avrebbe considerato un altro se stesso, perché gli doveva la vita, perché il samaritano lo aveva amato come se stesso e adesso l'israelita doveva amare il samaritano come se stesso, nonostante lo considerasse un nemico, ma non lo considerava più un nemico. Altro che nemico, questo mi ha salvato la vita. Se sono qui è merito suo, altro che nemico. Mi ha salvato la vita, ha dimostrato di amarmi come se stesso. Allora le azioni lasciano un segno e il Signore ci chiama a lasciare un segno. Il Signore ci chiama a stabilire questi legami d'amore, a guadagnare le persone. Ovviamente, l'abbiamo detto prima, sempre nel pieno rispetto della verità biblica. Questo deve essere sempre la prima cosa. L'amore deve andare sempre a braccetto, a pari passo con la verità. Ma il Signore ci chiama ad andare oltre tutti quelli che potrebbero essere i nostri pregiudizi. Quante volte ci sono persone alle quali magari facciamo fatica a relazionarci. Magari diciamo, ma no, ma è inutile che parlo con quella persona, intanto figurati se quello lì si converte. Oppure che magari vivono situazioni particolari, che magari guardiamo dall'alto verso il basso. E magari questo nostro atteggiamento diventa un freno anche per testimoniare. Oppure per manifestare il bene, perché ci costa fatica aprire la casa, aprire il portafoglio, mettere le nostre risorse a disposizione degli altri. Magari per persone che diciamo, ma no, ma quella persona lì non merita, figurati se quella persona lì si convertirà mai, figurati se mi lascerà mai parlare. Eppure magari la volta che lo facciamo quella persona ci stupisce, magari si lega a noi e diventa una persona che davvero viene colpita da quello che noi possiamo dire. Le nostre azioni lasciano il segno, nel bene o nel male. Quello che noi facciamo può risultare a danno del nome del Signore e noi possiamo avere quella responsabilità lì, di recare un danno al nome del Signore con la nostra condotta, come quello che facciamo invece ci può aprire dei canali per la testimonianza. E infine leggiamo quello che Paolo dice al capitolo 12 dei Romani: se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere. Poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Tu lo porterai alla riflessione. Io mi immagino questa scena: l'uomo in braccio al samaritano che stanno per entrare nella locanda. E quell'uomo che magari aveva capito chi era e si faceva delle domande. Diceva: ma mi sta salvando un mio nemico, mi sta salvando il samaritano. Dove sono adesso il levita? Dov'è il sacerdote? Io è a questa persona che voglio legarmi. Questo fu il messaggio che il Signore Gesù volle portare in quella parabola. Cosa possiamo trarre per noi? Gesù ci mette davanti una sfida. La sfida è quella di amare Dio, amare il Signore come disse giustamente il dottore della legge, con tutto il nostro cuore. Perché se non facciamo quello, non potremo fare la seconda parte. Non ci possiamo inventare o improvvisare di amare il nostro prossimo come noi stessi, perché l'amore verso il nostro prossimo come noi stessi è il riflesso dell'amore che noi avremo per Dio con tutto il cuore. E questa è una verità insindacabile. Ma il Signore ci chiama a non avere pregiudizi. Il Signore ci chiama ad aprirci interamente. Il Signore ci chiama a donarci, come fece quel samaritano. Come vogliamo essere? Vogliamo essere come il levita, come il sacerdote, che avevano la legge del Signore nella mente, ma non era scesa nel cuore? o vogliamo essere come il Samaritano che nel silenzio si aprì e si dedicò completamente a quel poveraccio che altrimenti sarebbe morto. Ricordiamoci sempre che le nostre azioni lasciano una conseguenza, hanno un peso e che hanno un potenziale straordinario le nostre azioni. Possono stabilire dei legami, possono aprire dei canali, possono creare il terreno, aprire le porte alla testimonianza del Signore. Che davvero il Signore ci possa benedire e che possiamo riflettere ancora sulla sua parola. Amen.
Amen. Vogliamo chiedere a un fratello di concludere con una preghiera. Signore Dio.